Italicum, parla il giurista Azzariti, troppa continuità col Porcellum, la costituzionalità è a rischio. Su premio e preferenze la sentenza della Corte non è stata rispettata. Manca equilibrio tra rappresentanza e governabilità, l'Italicum è tutto sbilanciato su quest'ultima. Intervista al giurista Gaetano Azzariti. Diliana Milella, da Repubblica, 12 marzo 2014. Una legge costituzionale, la definirei ad alto rischio. Interverrà la Consulta, non mancherà l'occasione. Donne non garantite, chi ha scritto l'Italicum non ha studiato bene la Costituzione. Il Senato escluso, l'irrazionalità al potere. Gaetano Azzariti, docente di diritto costituzionale alla Sapienza, è critico sulla riforma e dice: sono molto preoccupato. Voto sofferto alla Camera. Che ne pensa? Mi sembra che proseguano tutte le difficoltà che hanno caratterizzato l'ultimo biennio di travagliato dibattito sul sistema elettorale. Non mi stupisce, apparendomi l'Italicum in assoluta continuità con il Porcellum. Beh, non è per niente un buon viatico. Se prendiamo in esame i tratti che caratterizzano la legge, non possiamo che constatare la continuità, un premio di maggioranza che pur avendo una soglia rimane abnorme, le liste pur sempre bloccate, la possibile pluricandidabilità nei collegi dei candidati, l'assenza di ogni norma riequilibratrice tra i sessi, la previsione di una quantità irrazionale di soglie di accesso. L'Italicum rischia, come il Porcellum, lo stop della Consulta. Mi limito a osservare che non mi sembrano rispettati i principi della sentenza della Corte pur fresca di 2 mesi. Premio e preferenze, dove inciampa di più? Su entrambi. Quanto al premio, la Corte ha scritto che si deve evitare l'alterazione profonda della rappresentanza democratica, ossia del necessario equilibrio tra rappresentanza e governabilità. L'Italicum invece è tutto sbilanciato su quest'ultima. Quanto alle liste, la Corte impone il concorso dei cittadini alla scelta dei propri rappresentanti, che l'Italicum impedisce con il ricorso alle liste bloccate e con la ripartizione pluricircoscrizionale dei seggi. Le preferenze non sono passate per 35 voti. Non è il segnale che molti avvertono questa grave lacuna? Tutta la discussione sulla riforma è segnata da un forte malessere, in particolare nel PD, in cui la disciplina di partito non riesce ad arginare evidenti dissensi di fondo. Non credo che la colpa sia solo del voto segreto, ma viceversa che nel segreto del voto dilaghi un dissenso manifesto. Una riforma solo per la Camera è una grave anomalia. È espressione di un'azione politica che giudico spericolata perché introduce un elemento di irrazionalità rispetto agli stessi scopi di chi sponsorizza la legge. Prevede conseguenze negative. Andare alle elezioni con 2 sistemi così diversi tra Camera e Senato finirebbe per porre nel nulla le pretese di governabilità messe a fondamento dell'intera revisione della legge elettorale. Avremmo una sicura governabilità alla Camera e una certa assenza di possibile maggioranza al Senato. La scommessa della sua abolizione a oggi non può essere data per scontata. Ciò renderebbe difficile, se non impossibile, andare ad elezioni limitando in modo rilevante un potere del capo dello Stato, fino a spingerlo a non firmare la legge. È Napolitano che, dopo l'accordo, ha dichiarato che si sarebbe riservato di svolgere un attento esame in fase di promulgazione. 12 marzo 2014. Italicum, 10 ragioni per dire no. Di Roberto Zaccaria, da articolo21.org. La legge elettorale approvata dalla Camera dei Deputati con un procedimento assai poco lineare, non solo è una brutta legge frutto di un intreccio discutibile tra modelli elettorali molto diversi, ma è una legge che presenta gravi difetti di costituzionalità e dai caratteri fortemente antidemocratici. Il sistema viene bloccato intorno ai due partiti oggi più forti ed è reso quasi impossibile l'accesso di nuove forze politiche. Il limite più grave in assoluto è rappresentato dal fatto che per garantire meccanicamente la governabilità la legge elettorale in discussione al Parlamento toglie al cittadino che non voglia votare per uno dei due più grandi partiti oggi esistenti nel paese il diritto di scegliersi liberamente un diverso partito e toglie in generale il diritto di scegliersi liberamente il proprio rappresentante in Parlamento. Il principio della rappresentanza viene totalmente sacrificato e con esso molte delle considerazioni di costituzionalità fatte dalla Corte nella sentenza n. 1 del 2014. Esistono a mio giudizio almeno 10 ragioni per giudicare negativamente la nuova legge elettorale. 1. La prima ragione è costituita dalla distorsione irragionevole derivante nell'intreccio tra il sistema proporzionale di base e l'innesto di soglie di accesso alte e da un premio di maggioranza troppo basso. 2. La seconda ragione è costituita dal fatto che il premio di maggioranza scatta teoricamente solo al 37%, non si tratta quindi di un premio di maggioranza in senso proprio. 3. Le soglie di accesso per i partiti sono troppe, ben 3 soglie diverse, e quella per i partiti che si presentino da soli è spaventosamente alta, 8%. 4. I cittadini non hanno alcuna possibilità di scelta dei loro rappresentanti che i partiti presentano in liste rigidamente bloccate, anche se più corte del porcellum. Si riconosce in questo modo un potere abnorme alle oligarchie dei partiti. 5. I criteri adottati per la trasformazione dei voti in seggi su scala nazionale introducono un elemento di forte casualità soprattutto nella scelta dei rappresentanti dei partiti più piccoli, voto in una regione ed elezione in un'altra. 6. La possibilità delle candidature multiple in ben 8 circoscrizioni rende ulteriormente casuale il risultato degli eletti per le opzioni dei capilista e di conseguenza per la sorte di tutti gli altri candidati. 7. Premio indiretto per i partiti più grandi che prosciugano i voti dei partiti più piccoli della coalizione che non raggiungano il quorum, trasferimento del voto con violazione del voto eguale. 8. Irrisolto il problema del conflitto di interessi nella forma minima della ineleggibilità per coloro che si trovino ad essere titolari di contratti o di concessioni rilevanti da parte della pubblica amministrazione. 9. Irrisolto il problema della parità di genere nelle candidature. La ferita è gravissima in presenza di liste bloccate. I partiti possono decidere liberamente l'ordine di presentazione e quindi di elezione. 10. L'ultima ragione, non certo per importanza, è quella rappresentata dal doppio e diversissimo sistema elettorale valido per la Camera e per il Senato. Questa scelta rende praticamente impossibile lo scioglimento delle Camere e pregiudica nei fatti il potere costituzionale del Presidente della Repubblica. 12 marzo 2014. Italicum, peggio della legge Acerbo voluta dal fascismo. Di Domenico Gallo. Adesso che la legge elettorale concordata fra Renzi e Berlusconi, ma effettivamente scritta da Verdini, è stata approvata da un ramo del Parlamento, la realtà ci dimostra quanto sia utile un sistema bicamerale come clausola di salvaguardia per garantire che le decisioni politiche più importanti non siano assunte nella fretta e con l'inganno. Fino a quando non sarà abolita la seconda Camera, i blindati del decisore politico di turno non potranno passare a passo di carica sui diritti del popolo bue, travolgere l'eguaglianza, sopraffare le minoranze politiche o sociali. dovranno affrontare il terreno accidentato delle pause di riflessione, delle contestazioni dell'opinione pubblica e dei ripensamenti che possono allignare persino nella coscienza degli yesmen inviati dai partiti in Parlamento. Proprio la vicenda della legge elettorale è una dimostrazione in corpore vivo della funzione di garanzia del bicameralismo che solo qualche anno fa, tanto per fare un esempio, ci ha salvato dal ritorno di alcuni istituti tipici delle leggi razziali come l'espulsione dalle scuole italiane dei fanciulli figli di un dio minore. Art. 45, lit. Del pacchetto di sicurezza Maroni. Quindi anche in questa vicenda dobbiamo confidare che le virtù del bicameralismo siano in grado di attivare un decisionale meno asfittico e di consentire al popolo italiano di mettere becco in una questione che è di importanza vitale per la qualità della democrazia. Fra le questioni costituzionali non ve n'è una tanto vitale per l'ordinamento delle garanzie pubbliche e che tocchi tanto da vicino la vita politica di tutto il popolo quanto la legge elettorale, affermava Togliatti, intervenendo alla Camera nella discussione in corso sulla legge truffa, l'8 dicembre 1952. Del resto già 200 anni fa Gian Domenico Romagnosi aveva scritto che la teoria delle elezioni altro non è che la teoria dell'esistenza politica della Costituzione, e quindi che è manifesto essere la materia delle elezioni l'oggetto più geloso che l'ordinamento dello Stato deve statuire. Con parole più moderne potremmo dire che il sistema elettorale produce la Costituzione materiale, cioè determina l'ordinamento costituzionale vivente. È fin troppo facile rilevare che questa legge elettorale darebbe vita ad un nuovo ordinamento politico, modificando radicalmente il volto della democrazia costituzionale, come prefigurata dai costituenti. In particolare l'Italicum ripropone gli stessi vizi di incostituzionalità del Porcellum, già denunciati dall'appello dei costituzionalisti pubblicato il 26 gennaio. Ci sono le liste bloccate, come nel Porcellum c'è un premio di maggioranza che, combinato con le soglie d'accesso raddoppiate, distorce profondamente la volontà manifestata dal corpo elettorale, creando lo stesso risultato di disuguaglianza nel voto censurato dalla Consulta. Inoltre non viene introdotta la parità di genere, come prescritta dall'art. 51 della Costituzione. L'Italicum nella sua impostazione si muove lungo i binari del Porcellum, ma il risultato è fortemente peggiorativo. Infatti, laddove il Porcellum mirava ad imporre una sorta di bipolarismo forzato, l'Italicum tende ad imporre un bipartitismo forzato, ovvero a creare una maggioranza artificiale nelle mani di un unico partito. A questo proposito bisogna rilevare che è stato creato un meccanismo infernale per cui il premio di maggioranza effettivo non si limiterà al 15%, ma sarà molto superiore in quanto un partito potrebbe accedere al premio di maggioranza, cioè al 53% dei seggi, anche avendo il 20-25% dei voti popolari e giovandosi dei voti della coalizione che non producono seggi per i partiti minori. Questo meccanismo perverso non esisteva nella legge Calderoli. Nella tradizione italiana, pur all'interno di un sistema sostanzialmente bipolare, ci sono sempre stati governi di coalizione. Per trovare un governo formato da un unico partito bisogna risalire al 1924. Nella legislatura precedente il capo del governo si trovava a guidare una maggioranza composita formata da partiti e partitini. All'epoca si sentì l'esigenza di sbarazzarsi del ricatto dei piccoli partiti per consentire un'attività di governo più omogenea ed incisiva, in grado di realizzare le riforme di cui il paese aveva bisogno. La soluzione trovata fu una nuova legge elettorale che correggesse quell'orribile sistema proporzionale che anche allora era considerato una sciagura da alcune parti politiche. la legge Acerbo, attribuendo un enorme premio di maggioranza alla lista che avesse ottenuto un solo voto in più di tutte le altre liste, determinò la formazione del listone, che consentì a Mussolini di sbarazzarsi dei piccoli partiti e di catapultare alla Camera 355 deputati, più altri da lui direttamente nominati. Un unico partito ebbe in mano le chiavi della maggioranza parlamentare e non tardò a trasformarsi in partito unico. Con la legge Acerbo fu cambiata la natura del Parlamento come istituzione rappresentativa e la Camera dei Deputati fu trasformata in un bivacco di manipoli. Tuttavia la legge Acerbo, pur mettendole nell'angolo, non riuscì ad impedire l'accesso al Parlamento delle forze d'opposizione perché non prevedeva le soglie di sbarramento per i partiti minori. Se Acerbo avesse adottato il metodo Verdini, Mussolini non avrebbe avuto bisogno di far uccidere Matteotti per sbarazzarsi dell'opposizione parlamentare. Ci avrebbe pensato la legge elettorale a tenere fuori dalla Camera Matteotti e Gramsci. La domanda è questa: è possibile dopo 90 anni, dopo la Resistenza, dopo l'avvento di una Costituzione democratica, fare una legge elettorale peggiore della legge Acerbo? Al Senato l'ardua risposta. 12 marzo 2014. Renzusconum, l'idolatria della governabilità. Con la legge elettorale di Renzi e Berlusconi la sovranità sarà capovolta, diverrà sudditanza a un capo assoluto, e la tragedia della democrazia si rappresenterà con la farsa dell'elezione. Di Gianni Ferrara, da Il Manifesto. In un paese civile, un evento senza precedenti nella storia degli stati, come la declaratoria di incostituzionalità del sistema di elezione del Parlamento, cioè della legge che sancisce la forma di Stato e inerisce alla forma di governo, avrebbe determinato immediatamente e senza alcuna esitazione lo scioglimento immediato delle assemblee elette con quel sistema. Con l'assoluta sicurezza della legittimità del sistema elettorale col quale sarebbero state elette le nuove Camere, stante la fortuna di disporre di un meccanismo elettorale di risulta costituzionalmente corretto e immediatamente utilizzabile, depurato come delle disposizioni illegittime. Siamo, invece, in Italia. Ci tocca quindi constatare che le due Camere del Parlamento restano spavaldamente in carica. Per giunta si apprestano a riformare addirittura la Costituzione e intanto a provvedersi di un altro sistema elettorale. A proporlo sono stati due personaggi, ambedue sprovvisti di potere propositivo legale. Uno perché condannato per truffa a danno dello Stato e interdetto dai pubblici uffici, l'altro perché era titolare di una carica che lo rendeva incompatibile col mandato parlamentare. Ambedue in preda all'ossessione di acquisire, esercitare e incrementare potere personale, anche calpestando norme e principi. Ma non basta. Ad integrare la devastazione giuridica, politica e morale che sta attraversando la nostra Repubblica si aggiunge il tipo di sistema elettorale che propugnano i due usurpatori dei diritti dei componenti delle due Camere. Sistema che riproduce sfacciatamente le incostituzionalità già accertate dalla Corte, le riveste e le imbelletta con sguaiata volgarità. Chi scrive, tuttavia, resta imperterrito difensore del parlamentarismo, al punto da sognare un'estrema improbabilità, pur se nominati e non eletti, è dal voto alle liste che contenevano il loro nome che i deputati e i senatori in carica derivano i poteri che spettano ai membri del Parlamento. È dal voto delle elettrici e degli elettori, pur se con sistema truffaldino, è dal corpo elettorale, pur se compresso e resecato, è in nome di quel poco che forse resta ancora della sovranità popolare che i deputati e i senatori seggono sugli scanni delle aule delle due Camere. potrebbero perciò riscattarsi dall'essere stati nominati e non eletti, potrebbero per una volta liberarsi dal dovere di ubbidire a chi li ha inclusi nelle liste e sentirsi obbligati invece a rappresentare la nazione senza vincolo di mandato, rifiutando di approvare una legge elettorale progettata da chi ha usurpato il loro potere fondamentale di proposta oltre che di approvazione delle leggi. Una legge elettorale che si basa su due negazioni, due violazioni dei principi elementari dello Stato rappresentativo e della democrazia. Uno è il principio della libertà di voto, quindi di scegliersi chi votare come proprio rappresentante. È menzogna volgare asserire che si è liberi di scegliere in caso di lista bloccata. Lo si sarebbe soltanto votando per una lista avversaria a quella preferita, con il candidato preferito collocato però in una posizione di assoluta improbabilità di elezione. L'altra negazione è quella occultata dalla idolatria della governabilità, della stabilità, della personalizzazione del potere, tutto a un uomo solo, e di altre mistificazioni della politologia dominante e distruttiva del principio di eguaglianza. Si denomina premio di maggioranza. Ne va smascherata la verità con forza e continuità per combattere il capovolgimento indotto nel senso comune di una verità elementare. È falso nel nome, nella sostanza e nell'effetto. Non premia affatto una maggioranza, vanifica quella vera. Il principio di maggioranza, come tutti sanno, presuppone il raggiungimento della metà più uno dei voti espressi. Il premio di maggioranza non lo si conferisce a chi questi voti li ha acquisiti, che oltretutto non avrebbe bisogno, ma a chi non li ha acquisiti. Lo si conferisce, quindi, a una minoranza, quella che ottiene un solo voto in più di ciascuna altra minoranza. Il premio si traduce quindi in un privilegio per una delle minoranze rispetto a tutte le altre. Privilegio che comporta compressione di voti e sottrazione di seggi a quella che risulterà essere la maggioranza reale, vera, perché composta dalla somma delle liste votate, esclusa la minoranza privilegiata. Col Renzusconum una lista che ottiene il 37% dei voti, raggiunto magari con altre liste della coalizione che non hanno raggiunto la soglia del 5% dei voti, un minore di 26 maggiore di a lista quindi che potrebbe aver conseguito solo il 30% dei voti o anche meno, otterrebbe il 53% dei seggi sottraendoli alla rappresentanza dei due terzi degli elettori. Non è l'unica violazione di ogni logica elementare del Renzusconum. Ce ne sono altre come le soglie di entità esorbitante che perciò vanificano i voti di milioni di elettori che non si riconoscono in nessuna delle due aggregazioni supposte come maggiori. Soglie che operano selettivamente al primo scrutinio, ma scompaiono nel ballottaggio per riservarlo all'esclusivo dominio di tali aggregazioni. Si sostiene che queste illogicità plateali, queste storture aberranti, si rendono necessarie per assicurare la governabilità anche se sacrificano l'eguaglianza. Un principio fondante, il massimo secondo Costituzione, dovrebbe recedere a fronte di un obiettivo che, al di là del costo altissimo in termini della stessa tollerabilità democratica, è tutt'altro che certo e comunque non sicuramente virtuoso. Lo dimostra l'esperienza disastrosa del governo Berlusconi, che dal 2008 al 2011 disponeva di una maggioranza enorme e ha portato l'Italia sull'orlo del default. Si sostiene anche che la sera dell'elezione gli elettori e le elettrici devono sapere chi li governa, ma idiozia così truffaldina fu congegnata. Averla prima inventata e poi diffusa ha determinato il rovesciamento tragico del senso dell'elezione, trasmutandola in scelta di colui dal quale si sarà governati, come dire se da Francia o da Spagna si otterrà il magnare. L'elezione non sarà più diretta alla scelta del rappresentante delle domande, dei bisogni, dei progetti di chi compone il corpo elettorale cui spetterebbe la sovranità. La sovranità sarà capovolta, diverrà sudditanza a un capo assoluto. La tragedia della democrazia si rappresenterà con la farsa dell'elezione. Prima di approvare questa legge ci pensino i parlamentari della Repubblica. Chissà, potrebbero cogliere l'occasione per rivelarsi tali. 7 marzo 2014.